un caloroso saluto da Enzo, che vi ringrazia per essere ancora all'attenzione, grazie per averci aspettato fino a quest'ora. Ieri abbiamo visto ancora una volta grandi personaggi della Bibbia come Abramo e Rebecca, ma la loro storia non finisce qua con nel capitolo 24, quello che stiamo studiando del libro di Genesi. Anzi, proprio qui inizia il loro viaggio di ritorno alla terra promessa. E leggiamo l'ultima parte del capitolo, il 24, ve lo ricordo, iniziando dal versetto 62 per arrivare fino al 67. Isacco era tornato dal pozzo di Lacairoi e abitava nella regione meridionale. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna, e alzando gli occhi guardò e vide venire dei cammelli. Anche Rebecca alzò gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene per la campagna incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio signore». Ed ella, preso il velo, si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco condusse Rebecca nella tenda di Sara, sua madre, la prese, ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Il viaggio di ritorno, così come quello di andata, fu molto lungo, e anche se non ci viene detto nulla in merito, non è difficile ipotizzare che durante tutto il tragitto Rebecca si fece raccontare tutto quello che direttamente o indirettamente riguardava il suo futuro sposo. La carovana si diresse a Lacairoi, forse vi ricorderete che in quel luogo Agar, madre di Ismaele, fu visitata dall'angelo del Signore. Questo luogo si trova nella parte meridionale del paese di Ebron e Beersheba. Isacco era fuori, in campagna, e ci viene detto che era uscito per meditare. Forse pensava alla sposa che suo padre Abramo aveva deciso di trovargli. Era probabilmente ansioso e allo stesso tempo desideroso di conoscerla, tanto che quando intravide da lontano la carovana che si avvicinava, non stette lì ad aspettare, ma andò loro incontro. Anche Rebecca, quando da lontano vide quell'uomo che andava verso di loro, attraversando celermente la campagna, saltò giù dal cammello e domandò chi egli fosse. Tutta questa situazione ci parla dell'incontro tra Cristo e la sua sposa, la Chiesa. La Bibbia ci dice che un giorno essa sarà rapita e che incontrerà il Signore nell'aria. Questa è la beata speranza, che è però anche certezza, perché è fondata sulle promesse di Dio, promesse che ogni credente ha. La Chiesa vive, o dovrebbe vivere, in questa gioiosa attesa, proprio come Rebecca, che non vedeva l'ora di conoscere il suo sposo e di incontrarlo. Finalmente, dopo quel lungo viaggio, Rebecca era arrivata a destinazione, e il servo raccontò a Isacco tutto quello che era successo. Isacco quindi prese Rebecca in moglie, e la Bibbia ci dice che egli amò Rebecca, e che fu consolato da lei dopo la morte di sua madre. Continuando nel nostro parallelismo spirituale, possiamo dire che un giorno anche lo Spirito Santo, proprio come il servo, testimonierà dell'appartenenza dei credenti alla famiglia di Cristo, e che proprio come lo fu Isacco con Rebecca, anche il Signore, che ha tanto amato l'uomo da sacrificarsi per pagare le sue colpe, sarà consolato dal frutto dell'anima sua, da coloro cioè che hanno accettato il suo sacrificio, e che grazie a questo sono diventati figli di Dio. E voltiamo pagina, così arriviamo a studiare, a vedere insieme il capitolo 25 di Genesi. Questo capitolo è ricco di avvenimenti. Infatti troviamo la morte di Abramo e la nascita dei gemelli, Esaù e Giacobbe, ad Isacco e Rebecca. Troviamo anche la genealogia di Ismaele e di Isacco. Viene anche narrato l'incidente relativo al diritto alla primogenitura. Perciò possiamo dire che è un capitolo importante da cui possiamo trarre alcuni ammaestramenti. Ma iniziamo leggendo il testo che è Genesi, capitolo 25, versetti 1 e 2. Poi Abramo prese un'altra moglie, di nome Chetura. Questa gli partorì Zimran, Yoxan, Medan, Median, Isbac e Suac. Vediamo che dopo la morte di Sara, Abramo si risposa e ha altri 6 figli. La grazia di Dio si estende ancora su Abramo e benché lui prima si fosse reputato troppo vecchio per avere dei figli, vediamo che ha ancora altri figli che diventarono a loro volta delle nazioni, ma la discendenza della promessa rimane legata ad Isacco. Possiamo notare che uno di questi popoli, i Madianiti, ritorneranno ad incrociarsi con la storia del popolo di Israele, quando più avanti vedremo che Mosè prenderà per moglie una Madianita. Leggiamo ora dal versetto 5 al versetto 11. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma ai figli delle sue concubine fece dei doni e, mentre era ancora in vita, li mandò lontano da suo figlio Isacco, verso Levante, nella terra d'Oriente. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo. Isacco e Ismaele, suo figli, lo seppellirono nella grotta di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Soar, l'ittita, di fronte a Mamre, campo che Abramo aveva comprato dai figli di Chet. Lì furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse suo figlio Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. A questo punto trovo che sia interessante dire che ciò che leggiamo, e cioè che Abramo lasciò tutto a Isacco, conferma quanto abbiamo detto prima riguardo al fatto che egli era considerato il capostipite della nazione che prenderà il nome di Israele. Benché in precedenza abbiamo visto come tra Ismaele e Isacco si fosse creata una frattura, li vediamo uniti per la sepoltura del loro padre. Dopodiché Isacco ritorna a vivere nel paese dove aveva prima incontrato Rebecca. Dal versetto 12 al 18, che non leggiamo, troviamo la discendenza di Ismaele, il figlio di Abramo che ebbe con la serva egiziana di Sara, chiamata Agar. La lista dei discendenti viene data qui, in questi versetti. Richiamo di nuovo la vostra attenzione sul fatto che lo Spirito Santo utilizza questo metodo nel libro della Genesi. La discendenza secondaria viene elencata sempre per prima, e poi messa da parte e non viene più menzionata. Poi viene data la discendenza della linea che porta a Cristo e viene seguita. Perciò la linea di Isacco viene data dopo la linea di Ismaele. Riprendiamo ora la nostra lettura dal versetto 19 di questo capitolo 25. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio d'Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Paddan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore l'esaudì, e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo, ed ella disse, «Se così è, perché vivo?» e andò a consultare il Signore. Il Signore le disse, «Due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore». Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso, come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. Questa è la linea che seguiremo. Abramo generò Isacco, e Isacco generò Giacobbe. Questo è come inizia il primo capitolo del Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che hanno avuto degli altri figli. Abramo ne ebbe parecchi altri, ma la genealogia di questi non viene seguita. Viene seguita quella di Isacco, quindi potete dimenticarvi di Ismaele, Medan, Madian e di tutti gli altri. Li riscontreremo via via nella storia dei discendenti di Isacco, ma non seguiremo il loro cammino. È interessante vedere che anche Rebecca, come Sara, era sterile. Ma Isacco si appellò a Dio per lei, ed ora la vediamo in attesa di due gemelli. L'aneddoto della lotta di questi due fratelli, già prima della nascita, è singolare, ed è una lotta che vediamo ancora ai nostri tempi tra due stirpi di persone, ebrei ed arabi. Questo fatto è legato di nuovo, come per Isacco, alla linea genealogica scelta da Dio attraverso la quale avrebbe portato a compimento il suo piano che si sarebbe completato con la nascita del Messia. Questa critica battaglia che Rebecca sente dentro di sé le causa una tale ansia che si rivolge a Dio per cercare di capire cosa stesse succedendo. Egli le rivela che da questo parto nasceranno due nazioni, che fin da ora stanno lottando per la supremazia e che, contrariamente alla consueta pratica culturale, sarà il minore ad avere la supremazia sul maggiore. Ci viene detto infatti che partorì due gemelli. Il primo, di nome Esaù, dal colore dei suoi capelli rossastri, e il secondo, chiamato Giacobbe, che ha il significato di usurpatore, soppiantatore, e che nascendo si era attaccato al calcagno di suo fratello. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. Sono stati sposati per 20 anni prima di avere figli. I due bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. Ora guardiamo come crescono i due bambini in questa famiglia. Sono gemelli, ma non potevano essere più diversi. Vediamo che l'antagonismo che abbiamo notato alla nascita continua nella vita. Hanno caratteri diversi, i loro atteggiamenti sono differenti, come pure il loro modo di pensare. All'apparenza potrebbe sembrare più attraente Esaù, ma non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze, perché Dio giudica ciò che c'è nel cuore e non l'esteriore. Notiamo infatti che crescendo i due ragazzi manifestano sempre più una profonda diversità di carattere. Esaù era la personificazione stessa dell'uomo forte, l'uomo sportivo, intraprendente, di successo. Aveva tutte quelle caratteristiche esteriori che generalmente ammiriamo, ma come avremo modo di vedere, il suo carattere interiore non era al pari di quello esteriore. Era un uomo con grandi passioni, ma senza forza interiore né autocontrollo. Giacobbe ci viene presentato invece come un ragazzo tranquillo, riflessivo, attaccato a sua madre, poco intraprendente. Il versetto 28 ci fa vedere una prospettiva della famiglia che purtroppo può essere comune. Vediamo che il padre faceva preferenze per Esaù e la madre invece preferiva Giacobbe. Quando queste cose avvengono, si esasperano le differenze e si creano delle divisioni. Riflette anche una mancanza di comunicazione, di unità, di coesione tra Giacobbe e Rebecca. Come abbiamo detto prima, Esaù appare molto più attraente di Giacobbe. Pare essere un ragazzo più energico. Giacobbe invece sembra voler fare il furbo. Lo vediamo usare la sua intelligenza con astuzia e fare anche cose che moralmente non erano buone, e Dio lo confronterà per questo suo atteggiamento. Benché Esaù fosse esteriormente attraente, nel profondo intimo non aveva nessuna capacità da mettere al servizio di Dio. Rappresenta un po' la mondanità, esteriormente bella ma interiormente superficiale. Il suo vivere era dedicato solo alla esteriorità. Giacobbe, nonostante agisse da imbroglione, nel profondo di se stesso sembra avere dei valori spirituali che ogni tanto emergono. Dio dovette impiegare molto tempo per rimuovere dal suo carattere questo modo di agire, ma alla fine riuscì a portare alla luce quella sua natura spirituale e a far sì che si manifestasse una profonda fede in Dio. Infatti Giacobbe, sì, fu un uomo di Dio, ma lo dimostrerà solo nella sua tarda età. Ora ci viene raccontato di un fatto che accade in questa famiglia. Potete ben immaginare come la preferenza, mostrata sia dal padre che dalla madre, possa causare delle difficoltà e dei conflitti. Non potrebbe chiamarsi una famiglia unita. Il versetto 29 dice: «Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi, tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: "Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco." Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: "Vendimi prima di tutto la tua primogenitura." Esaù disse: "Ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura?" E così, con questa domanda di Esaù, che in pratica mette in risalto quanto poco tenesse alla primogenitura, noi per questa sera ci fermiamo qua. Quindi scopriremo la continuazione di questo racconto, di questa vicenda fra Esaù e Giacobbe, la prossima volta, vale a dire domani.